Una navigazione interiore nel senso profondo dell'esistenza e della ragione d'essere della nostra specie. Obiettivo ambizioso che situa il tentativo di Sergio Roich in una zona limitrofa tra la narrativa, la filosofia, la paleontologia. Un interrogativo costante, ripetuto in modo esplicito o in sottotraccia, che riguarda la natura del nostro vivere, la memoria di esistenze passate, la realtà di quell'invisibile eterno cerchio che percorriamo, secondo Roich, inconsapevolmente, che ci lega al mondo delle idee. Il nocchiere di questa imbarcazione letteraria e filosofica è nato in Dalmazia e cresciuto dalla fine degli anni 60 in Ticino. Roich è autore di diverse pubblicazioni di narrativa, di saggistica, di libri, di interviste con personalità intellettuali quali Piero Bassetti o Predrag Matveevich. In questo Laser ci occupiamo di un testo frutto di 5 anni di lavoro, impegnativo, certamente originale, denso e molto intrigante nella sua trama e nella sua struttura. Non solo letteratura, ma una riflessione filosofica ad ampio raggio. Il titolo è tratto da uno dei brani più famosi dei Pink Floyd. Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui, è un brano celebre dei Pink Floyd, tra l'altro dedicato a Syd Barrett, che era componente del gruppo che si è smarrito un po' tanto nella depressione, nella tossicodipendenza. Nel libro di cui vi parliamo oggi ritorna come un ritornello, forse come un'ossessione, Sergio Roich.
Sì, buongiorno, certo, ma Syd Barrett è uno dei protagonisti del romanzo, ha diciamo un cameo a metà romanzo dove si parla appunto di uno di questi suoi attimi di smarrimento. Diciamo fra gli appassionati dei Pink Floyd, i barrettiani sostengono che la maggior parte delle musiche scritte anche e cantate dai Pink Floyd dopo che Barrett si allontanò dal gruppo erano in realtà sue. Ci sono queste leggendarie descrizioni della casa di Barrett dove lui dipingeva per terra e poi non riusciva a uscire dall'angolo e continuava a canticchiare facendo queste cose. Quindi un sacco di melodie potrebbero essere pregresse, fra cui Wish You Were Here, che avvenne in realtà nella fase successiva. Io mi immagino che sia una canzone di Syd Barrett anche questa.
Non è un libro, non è un romanzo sui Pink Floyd o su Syd Barrett, allora perché questa scelta? C'è qualche aneddoto, c'è qualche ragione particolare per aver scelto questo brano celebre e questo titolo anche, che naturalmente trasuda di nostalgia per certi versi?
Ma io avrei voluto chiamarlo direttamente Wish You Were Here, ma con un editore italiano non si può, allora abbiamo fatto Vorrei Che Tu Fossi Qui, trattino, sottotitolo Wish You Were Here. Ma io ho sentito questa canzone una volta per caso circa 5 anni fa alla stazione di Faido, il mio amico scrittore Tommaso Soldini mi ha commissionato un racconto sulla Leventina nuovamente emarginata dopo l'arrivo di Alptransit probabilmente, e sentendo per caso, aspettando un treno, questa canzone, mi si sono combinate un po' di cose. Io volevo un po' da sempre scrivere un romanzo così, poi ecco sono andato avanti e in realtà nell'economia del romanzo questa è la canzone del viaggio. Io mi immagino che un ragazzo albino faccia il percorso dei Sapiens, della tribù dei Sapiens verso l'Europa diciamo nostra, dalle nostre parti, e lui è un po' alla funzione, perché è l'artista di questa tribù, di considerare il percorso passato, di ricordare. Lui inventa le parole e suona sul suo flauto d'osso pa, pa, para, pam, pa, pa, pa. È il ritmo del viaggio, 5 in su, 3 in giù, 5 di lato, 3 dall'altro, ed è il ritmo di Wish You Were Here. E poi mi immagino che Syd Barrett, visto che la memoria collettiva c'è, lo affermo, la memoria collettiva esiste, se la ricorda questa.
Devo confessarle, Sergio Roich, che quando ci siamo sentiti per questa intervista mi sono chiesto ma e poi dove la collochiamo nel palinsesto di Rete 2, negli approfondimenti, in una rubrica letteraria, in una rubrica filosofica, in una rubrica in cui evidenziamo il taglio biografico? Lei dove inserirebbe un'intervista su questo libro? Piuttosto nella saggistica o nella narrativa? Diciamo, è un romanzo filosofico oppure potremmo anche definire filosofia romanzata per certi versi?
Ma direi entrambe le cose. Diciamo che il romanzo moderno usa anche queste strategie. Io sto leggendo proprio in questi giorni un romanzo di Santiago Gamboa, molto bello, per edizioni EO, tradotto in italiano, uno scrittore colombiano, dove lui insomma accorpa varie storie e c'è tutto un percorso su Arthur Rimbaud, sembra biografico, però il romanzo si svolge ai giorni nostri, il protagonista scrive di Rimbaud, c'è addirittura una specie di vate sudamericano che vuole cambiare la storia politica del mondo, però è un romanzo. Ecco, in questo caso io ho voluto inserire alcune idee. Ci sono dei personaggi che sono in qualche modo portatori di queste idee o ricercatori di queste idee, e senz'altro un romanzo di idee, ma anche un romanzo. Ecco, a me piacerebbe che qualche lettore si innamorasse un po' dei miei personaggi, più che altro. Poi se riesce a digerire queste idee o a farle proprie, è meglio ancora.
Poi vedremo alcuni di questi personaggi. È un libro, il suo, che percorre in orizzontale diversi luoghi, dunque un viaggio: la Croazia, la Dalmazia, la Toscana, la California, Losanna. Ma direi che è soprattutto un libro impostato in ordine diacronico, cioè nel tempo, cioè il presente, il futuro. Alcuni capitoli portano alla data 2018, ma il libro ovviamente è stato scritto prima di quest'anno. La Seconda Guerra Mondiale fino alla preistoria, 35.000 anni prima della nostra era. Anzi, direi che la preistoria è un po' al centro, no? È un po' il nucleo. Perché questa scelta diacronica, cioè di tuffarci nel nostro passato in un incontro molto particolare, che è quello tra una popolazione di ominidi che non parlava, che non aveva il linguaggio, sì. Neanderthal, la donna di Neanderthal in questo caso, e poi l'uomo sapiens. Questo incontro viene in Croazia, che è il suo luogo d'origine, tra l'altro.
Sì, certo, in Croazia ci sono delle grotte molto importanti dove furono ritrovate frammiste, ma neanche in strati molto lontani, ma proprio frammiste ossa sia di Neanderthal sia di Sapiens, sia dell'elefante meridionale, che fra l'altro è un altro protagonista del romanzo, che è una specie di mammut del sud, no? Dei tempi naturalmente preistorici. E allora io mi sono immaginato che tutti questi personaggi convivono. D'altronde è scienza e non parascienza che noi abbiamo dal 2 al 4% di sangue Neanderthal, noi oggi uomini attuali. Quindi a quanto pare è abbastanza dimostrato che c'è stato un incrocio davvero fra Neanderthal e Homo sapiens. Il romanzo è stratificato perché io ho cercato un po' di riprodurre, non so quanto ci sono riuscito, il ritmo della memoria. Quindi le varie narrazioni si intrecciano, no? A un certo punto i protagonisti si incontrano perché gli uni ricordano gli altri, li studiano, eccetera, eccetera. E poi io mi immagino che un po' il motore della storia è il filosofo greco Platone, che nel suo letto di Atene dorme sonni furiosi, e potrebbe essere una specie anche di Deus ex machina che fa incontrare tutti questi. Ad esempio, c'è una scena all'inizio del romanzo dove l'artista della tribù degli uomini, questo ragazzo albino che ricorda il percorso, eccetera, è ammalato, la ragazza Neanderthal argentea lo cura, ma lui sulla parete della caverna sembra veramente vedere quelle cose che poi Platone ha messo nel mito della caverna. Noi non riusciamo a vedere la realtà diretta guardando il sole, ma sempre rispecchiante rispetto ai nostri sensi. Quindi ho inserito un po' di, diciamo, anche filosofemi in un ambito narrativo.
La filosofia, la paleontologia sono estremamente presenti, direi soprattutto la filosofia, e ci si muove in un labirinto di personaggi con somiglianze. Ci sono dei sosie, ci sono degli albini che ritornano, la donna di Neanderthal con un lupo, e poi troviamo anche il padre di uno dei protagonisti che è un partigiano jugoslavo, anche lui con un lupo. Sono situazioni analoghe che ritroviamo lungo le epoche, nelle diverse epoche. È una specie di bel groviglio letterario filosofico che ci dice qualcosa di fondamentale sull'unità dell'umanità anche.
Sì, ma io mi immagino uno dei temi del romanzo, che insomma lo percorre fra le pagine, fra le narrazioni, è quello dell'uno con la natura, che può essere interpretato, addebitato, vissuto, essere stato vissuto dai Neanderthal. Da quello che si sa in paleontologia, gli Neanderthal erano veramente uomini naturali, cioè erano dentro la natura, mentre il due, ovvero la differenza fra soggetto e oggetto, noi guardiamo le cose dalla nostra soggettività e le vediamo in qualche modo lontane, e le vediamo, non dico nemiche, ma quasi la nostra contrapposizione. Questo lo dice la filosofia di Kant e di tanti altri, è quello dell'Homo sapiens. Forse per questo l'Homo sapiens in qualche modo prevalse, perché questa dicotomia è più efficace nei rapporti pratici, no? Se tu consideri un oggetto tutto quello che ti serve, puoi anche ricavarne varie cose. I Neanderthal probabilmente non ambivano a qualcosa di più dal loro ambiente naturale, vi si adeguavano, l'Homo sapiens sì. E quindi certamente vengono in contrasto queste due cose. Nel caso dell'artista della tribù degli uomini di Argente, no, loro si mettono insieme e la loro progenie potrebbe essere ipoteticamente la nostra, no? Quella che conserva proprio nel nostro sangue anche un contatto con la natura, anche questi ricordi della naturalità Neanderthal, però prevale l'elemento dicotomico, l'elemento dell'ascesa. Difatti, se vediamo oggi, noi siamo col nostro corpo su dei razzi, noi andiamo sempre avanti, non ci fermiamo mai. Heaven from hell,
blue skies from pain. 35.000 anni fa, le montagne sono torri sghembe, lisce, grasse, verdi di prati, nere di boschi. Le nuvole sono facce, smorfie, speranze di forme. È un dono riconoscere in esse il prossimo volto. Il passaggio è franato, mi arrampico, desisto, cambio percorso, scalo una gola, il cervo che porto in spalla pesa, lo fisso in una forma, mi libero del peso di quell'idea. Ora trascino sulle spalle un semplice pezzo di carne. Ho un dono, è il dono d'argento che mi porge la ragazza, cui insegno a parlare e per mezzo del quale riconosco il volto del mondo. Come faccio a pensare cose che non esistono? La mente che le ha regalato il dono, ora lo so, ora ricordo, appartiene a un uomo che sulla parete di una caverna legge la trama del mondo.
Non facciamo gli spoiler, non riveliamo la trama, ma soltanto qualche elemento centrale. Ritorna anche qui in modo insistente questa ragazza di Neanderthal, che dunque non conosce l'uso della parola, comincia a conoscerlo quando incontra questo ragazzo, possiamo dire Homo sapiens. Lei si immagina come un pesciolino argenteo. È un dettaglio molto particolare questo.
Sì, ma a me piace molto perché ho trovato, poi ho messo anche delle immagini, ci sono 50 immagini nel romanzo, e ho trovato proprio dei pisciolini d'argento preistorici nelle immagini che si trovano in rete, in internet, eccetera, eccetera. E quindi io mi sono immaginato quando l'artista cercava di spiegare argente alle parole, cercava di fargliele imparare, che lei insomma in qualche modo si associasse a questo pesciolino argento, visto che loro vivevano vicino a un fiume, questa tribù che poi alla fine finisce male, si salvano solo loro due. Effettivamente è come se poi ci fosse anche nel romanzo, ma anche nella nostra realtà, delle persone che hanno qualcosa di più dei Neanderthal, persone magari dai capelli rossi. Neanderthal aveva una pelle molto chiara, capelli rossi, perché vivevano nei ghiacci ai tempi, no? Avevano superato varie glaciazioni. E quindi io mi immagino che c'è tutta una trafila di discendenti dai Neanderthal che ci sono nel romanzo, che vengono incontrati, dai vari personaggi, o che discendono da questi Neanderthal. E poi c'è un'altra trafila di personaggi come il padre dell'artista, che risalgono a questa schiatta, diciamo, di uomini pallidi. Difatti i Neanderthal accettano il protagonista perché lui è pallido come loro, è quasi un caso, di questi albini che servono un po' come dimostrazione di quell'eredità che deriva dal passato, e anche questi in qualche modo sono in contatto con gli animali. Difatti il padre del protagonista, di uno dei protagonisti, Milo Shostovich, c'è un partigiano che però parla con gli animali e se li fa amici in questa lotta sanguinosissima della seconda guerra mondiale. Naturalmente un po' immaginato.
C'è qualcosa di biografico in questo padre partigiano?
Ma mio padre è stato davvero partigiano, è stato commissario politico da prima, arruolato a 18 anni nelle truppe collaborazioniste tedesche, saltò giù da un treno in Bosnia con un compagno d'arme, si diedero la macchia entrando nei partigiani, e mio padre sul campo a 20 anni diventò capitano, come purtroppo succede in certi casi. Nel 45 fu epurato per aver detto una frase che Trieste non sarebbe stata jugoslava ma italiana, e quindi finì in un campo di rieducazione comunista. Diventò poi anticomunista da comunista mio padre. Sono le cose della storia, ecco.
Sergio Roich, dunque, attraverso la costanza, la presenza costante, diacronica nella storia degli albini, ritroviamo un filo rosso che ci fa sentire appartenere alla stessa specie. Questo è il senso. Nel libro emerge soprattutto con forza ripetuta la teoria del principio antropico, e tra l'altro, se ci spostiamo dalla Croazia alla Toscana, ci sono proprio due fisici che si incontrano, sono anglosassoni, hanno anche, se hanno dei nomi greci, Ermete e Odisseo,
sì.
O Odisseo, devono scrivere un libro sul principio antropico. Perché il principio antropico? Cos'è, prima di tutto, per i nostri ascoltatori, no? Quest'idea del cosmo che ha un senso soltanto se al centro c'è l'essere umano in mondo.
Il principio antropico cosa dice? Che c'è una sola intelligenza all'universo, è quella umana, ed è quella naturale. È quell'intelligenza che permette di dar conto, informazione alla stessa natura. Noi siamo naturali, no? Siamo fatti di acqua, di sangue, di naturalità, siamo derivati dalla natura. Alla natura stessa dice, dà conto di quello che succede lì fuori. Quindi, in qualche modo, è necessaria la natura, è come se la natura per forza dovesse aver prodotto questa cosa, ma una volta sola, e questo percorso una volta sola viene spiegato nel libro Principio Antropico, fra l'altro un libro molto bello di quasi 1000 pagine, in Italia edito da Adelphi, 9 lunghissimi capitoli, si dimostrano in 9 tesi di Tipler e Barrow perché c'è questa intelligenza sola e unica, come difficile è stata la nostra evoluzione. Poi io mi immagino la seconda parte del romanzo, che loro due lo scrivono in Toscana, perché insomma conosco quella parte di Toscana sopraffine, non l'hanno scritto in Toscana ma nel romanzo sì, e dando conto della loro scrittura si vede anche, credo che si approfondisca, che cos'è il principio antropico, come nasce, come si applica.
Assolutamente. Vi è una presenza molto, molto forte dell'idea, dell'immaginario collettivo, e qui c'è una specie di esperimento che viene condotto in cui si chiede al pubblico di pensare a qualcosa di primordiale, e poi il pubblico esprime sostanzialmente, ogni individuo esprime sostanzialmente un'idea analoga.
Sì, ma io mi immagino, anche questa immaginazione, però mi serve un po' per motore del romanzo, a me quest'idea piace, anche se è plausibile ma non vera. Marvin Minsky, che è uno dei grandi pensatori dell'intelligenza artificiale dopo Turing, insomma Marvin Minsky scrisse le sue opere maggiori negli anni 80, quindi qualche decennio dopo Turing, però uno dei fondatori davvero dell'intelligenza artificiale moderna, parlò della società della mente, anche un suo libro, La società della mente. Lui dice che più ci sono intrecci dentro un cervello unico, ma anche fra altri cervelli, no? fra persone che ragionano sullo stesso argomento, più il pensiero diventa profondo. Quindi io mi immagino che l'università UCLA, UCLA di Los Angeles, ci sia un esperimento con Marvin Minsky, che dice a una sala di spettatori: beh, adesso io spengo le luci, voi concentratevi e pensate alla prima figura che viene in mente rispetto all'essere umano, senza però pensare all'uomo stesso. Loro si concentrano, gli danno dei foglietti, si riaccende la luce, delle matite, e quando gli vengono consegnati questi foglietti, Minsky si accorge che tutti hanno disegnato la stessa figura, che è quella dell'elefante meridionale. Perché questo elefante meridionale? Perché io nel romanzo mi sono già immaginato, l'ho già descritto, che l'artista degli uomini, quando incontra i Neanderthal, perde i sensi trovandosi davanti a sé questo mammut meridionale. E quindi questa diventa una figura ancestrale di essere grande, immenso, eccetera, eccetera, che viene associata appunto al simbolo della grandezza, della potenza, eccetera.
personaggi contemporanei è come se avessero già vissuto qualcosa. È una navigazione interiore, definiamola così, in cui ogni personaggio vive anche altrove o nel passato. C'è forse qualcosa legato anche al pensiero, al pensiero di Platone, il sogno di vivere due volte?
Sì, sì, beh, ma questo senz'altro è la seconda navigazione di Platone. Platone proprio lo teorizza nei suoi testi, credo nel Teeteto, dove lui dice letteralmente, la prima navigazione è quella che facciamo alla luce del sole, in qualche modo, è la nostra vita concreta, mentre la seconda navigazione è quella più interna, quella più interiore, quella più profonda per certi versi, è quella del pensiero, no? E quindi la seconda navigazione scorre da qualche parte dietro, però è quella fondamentale, no? Visto che Platone è il fondatore filosofico dell'idea di prototipo, del concetto, del fatto che, ad esempio, ok, ci sono non so quante specie di alberi diversi, migliaia, però si può riunirli tutti sotto il concetto di albero, perché c'è un prototipo di albero. Ecco. E nella seconda navigazione avvengono molti incontri di questo genere, cioè simbolici, dove si ordina la realtà. La seconda navigazione può ordinare la realtà e, avendo ordinato la realtà, noi in qualche modo possiamo conviverci in modo migliore. Sempre da questo punto di vista però della dicotomia, cioè che la realtà diventa nostra. Mentre i Neanderthal erano nettamente immersi e non la discutevano, l'uomo discute la realtà e la fa propria.
È, bisogna dirlo, un libro molto complesso. C'è questa idea della ripetizione, no? Che dà ritmo, e questa è l'idea fondamentale. Perché ha scelto, per esempio, di ripetere interi passaggi? Si ha l'impressione che, come in una musica, ci siano dei ritornelli.
Ma senz'altro, io mi immagino anche che questo artista della tribù degli uomini, il ragazzo albino che viene trasportato in un sacco letteralmente, che chiude la fila di questi sapiens che avanzano verso nord, arrivano nei nostri territori, lui ha il compito, perché è anche questo ragazzo un po' geniale eccetera, di registrare la via percorsa, e quindi lui assegna alcune parole, se le inventa letteralmente lui, e ci sono una quarantina di parole che io mi immagino essere proprio le parole del viaggio, no? E queste parole ritornano sempre, perché sarebbero quelle fondanti, no? Io me ne sono, come dire, preso la quarantina ad libitum, come si vuol dire. Però dopo, a un certo punto, entra anche il personaggio del grande poeta inglese John Keats, che era celebre per produrre poesia durante le sue lunghe camminate nei prati, mentre se non lo incontrava poi alla sera alla locanda, lui se ne stava zitto, lui produceva camminando.
Come ha lavorato per questo libro? È stato, immagino, non facile mettere assieme questi due piani, cioè la narrativa, la fiction, e poi la saggistica e l'approfondimento filosofico e paleontologico, antropologico.
Io appunto nella prima metà del romanzo porto avanti tre strisce narrative. Nella seconda parte, dopo l'intermezzo, dove ci sono Platone, Sid Barrett e anche il regista Antonioni, per dire che se la vede coi
con
Pink
Zabriskie
Floyd,
Point, no?
Se la vede coi Pink Floyd per il suo film Zabriskie Point. Appunto, portando avanti le tre strisce, io ho cercato di farle comunque brevi, sono strisce narrative di una decina di pagine, anche meno, anche 4 o 5, e quindi c'è questo ritmo un po', io sono un po' conosciuto come giocatore di ping pong, è veramente una specie di ping pong narrativo, e quindi in qualche modo rimanda sempre all'altra striscia. E in questo modo si preserva l'idea della memoria, che appunto anche in vari tempi interagisce fra vari personaggi che ricordano eccetera, che rifanno questo percorso, ma poi letteralmente una cosa rilancia l'altra. In qualche modo ho cercato di riprodurre, naturalmente non riuscendoci per niente, però ecco, questa è la strategia, la grande strategia del più grande narratore probabilmente dell'Ottocento, Lev Tolstoi, che inventò la trama dei gialli moderni. I gialli moderni cosa fanno? Ti danno 10 pagine di una trama e poi te la spostano, e tu alla nona, decima pagina dici: ma porca miseria, adesso mi cambia, io voglio questi personaggi qua, voglio sapere, invece ti lascia lì con la bocca un po'. poi però tu ti affezioni agli altri e quindi quando finisce la seconda striscia dici ma no, non è possibile, ma dopo nella sesta striscia ritrovando i primi, e questa è veramente la strategia di Guerra e Pace. Se uno legge Guerra e Pace non è affatto un mattone, sono delle strisce narrative di una decina di pagine che sempre cambiano personaggi, poi ogni tanto li intrecciano, ma rilanciando sempre la narrazione. E quindi era questa la strategia, visto che l'argomento è davvero a volte un po' complesso, ho cercato di alleggerirlo in questa maniera, cioè di i vari piani narrativi, di farli sbalzare uno dall'altro.